torniamo a dove eravamo rimasti. Cerco di seguire il più possibile un filo che ci porti da qualche parte. Stavamo parlando del diritto di Israele, della legge. Prima di arrivare a far vedere un esempio di queste differenze tra i vari codici, e quindi anche delle differenze cronologiche, una piccola introduzione molto generale al tema del diritto di Israele. Per certi aspetti il diritto di Israele non è diverso da quello dei popoli vicini. Leggi, babilonesi, assiri, ittiti, egiziani. Se uno ha in mente la carta geografica, gli ittiti, l'attuale Turchia, i babilonesi, la Mesopotamia, gli assiri un po' più in su, gli egiziani, non c'è bisogno di spiegarlo. Per molti aspetti il diritto di Israele non è diverso da questi codici. Questi codici antichi che noi abbiamo, in gran parte, per esempio abbiamo completo il codice di Hammurabi, che è del 1800 a.C., abbiamo le leggi assire trovate quasi per intero, la legislazione egiziana è piuttosto nota. In tutti questi codici il denominatore comune è che colui che promulga la legge è Dio, e che quindi il diritto ha un carattere sacrale. La legge nasce da un'autorità superiore che è appunto il Signore, chiunque esso sia. Mosè è soltanto un mediatore umano, la legge viene da Dio, e il diritto copre tutti i campi possibili del diritto. Non è solo un diritto penale, diritto civile, diritto canonico, diremmo noi oggi. Tutti i campi del diritto sono coperti dalla legislazione israelita, come avviene nei popoli vicini. Il diritto riguarda tutto, tutto ciò che l'uomo fa in ogni suo campo. Lascio da parte la descrizione delle differenze tra il diritto di Israele e quello dei popoli vicini. Un anno qui abbiamo fatto anche un corso sulla legge di Israele, anch'esso è in biblioteca da qualche parte, ci sono le dispense se a qualcuno interessa, ma non possiamo ora parlare di questo. La vera differenza tra il diritto di Israele e il diritto dei popoli vicini sta nell'alternanza, nel testo del Pentateuco, tra storia e leggi, tra narrazioni e leggi. Il Pentateuco non è soltanto legge, è in buona parte narrazione. Ma non è soltanto narrazione, è in buona parte anche legge. Un esempio lo abbiamo in Deuteronomio 6, quando dopo lo Shema, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è un unico Signore, si legge al versetto 20, quando in avvenire tuo figlio ti domanderà, che cosa significano queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore, vostro Dio, nostro Dio, vi ha dato? Tu risponderai a tuo figlio, eravamo schiavi del faraone in Egitto. Ora notate, il figlio pone una domanda su quali sono i sensi della legge e il padre risponde raccontando dei fatti. Interessante tutto questo. Ovvero, per Israele c'è un rapporto molto stretto tra storia e legge. La legge non ha senso se non è agganciata alla storia. La legge ha senso soltanto se attualizza e rende presente nell'oggi una storia che sta dietro di me. E d'altra parte la storia non ha alcun senso se non si traduce in legge, perché altrimenti diventa una storia che si è persa per la strada e che non posso più vivere. La legge mi permette invece di riviverla oggi. C'è una relazione mutua tra storia e legge. E così si supera quella frattura che è tipica della lettura di tantissimi esegeti tedeschi, la maggior parte dei quali di matrice riformata, con in mente il vecchio schema luterano Evangelium und Gesetz, il Vangelo e la legge, per cui la legge è opposta al Vangelo. No? Per Lutero il decalogo era stato dato per mostrare l'impossibilità di osservarlo. Alla fine la legge ha un valore solo negativo, mentre non è così, perché legge e storia si richiamano l'un l'altra. La storia si traduce in legge e la legge ha senso perché ha dietro una storia della salvezza, quindi c'è un rapporto reciproco. E letterariamente è così ovvio, Nel Pentateuco la narrazione porta la legge e la legge presuppone la narrazione. Questo è tipico della legge del Pentateuco. Un'altra caratteristica. Nel Pentateuco la legge è veramente uguale per tutti. Un solo testo parla del re in tutto il Pentateuco, Deuteronomio 17, 18-19, e l'unico testo in cui si parla del re, si dice che il re deve essere il primo a osservare la legge, anzi deve avere una copia della legge tutto il giorno con sé e ogni mattina leggerla, come fa Berlusconi, no? Tutte le mattine legge la Costituzione per ricordarsi dei valori fondanti della nostra società italiana, no? Ogni mattina la legge e ne toglie un pezzo. Il re di Israele deve fare il contrario, cioè deve continuamente essere il primo a mettere in pratica la legge. Quindi non è uno super partes, il lodo Alfano non si può fare. Perché? Perché il re è il primo che deve osservare la legge, deve essere d'esempio per tutti gli altri. Deve essere d'esempio per tutti gli altri. La legge è veramente uguale per tutti. E se la legge è sbilanciata, lo si vede benissimo nei testi dell'Esodo, del Deuteronomio, è sempre sbilanciata a favore del povero. L'orfano, la vedova, lo straniero, perché sono quelle categorie che normalmente non sono protette, allora la legge le protegge. Gli uomini no, ma la legge sì. Quindi se c'è uno sbilanciamento non è per il re, casomai è per quegli altri che non sono protetti. E in questo la legge israelita è singolare, perché nelle leggi mesopotamiche i reati sono meno gravi a seconda di chi li fa e verso chi li fa. Il nobile che uccide uno schiavo paga una multa. Lo schiavo che uccide il padrone viene torturato nelle maniere più raffinate possibili. Nella legge di Israele la legge è davvero uguale per tutti, con qualche differenza qua e là nei testi più antichi in cui ancora gli schiavi sono trattati un po' meno da esseri umani. Globalmente questo vale per la legge di Israele. Inoltre, la legge di Israele presuppone la responsabilità di tutto il popolo. Nel libro dell'Esodo la legge prende il suo vigore, il suo valore, quando in Esodo 24, dopo che Mosè ha letto il libro, anacronistico perché al tempo di Mosè i libri non esistevano, ma questo è uno dei segni che il testo non riflette dei fatti reali, ma come li aveva in mente l'autore, Mosè legge il libro e tutto il popolo risponde: quello che il Signore ha detto noi lo faremo e lo ascolteremo. Esodo 24,7. Testo buffo, perché uno si aspetterebbe: lo ascolteremo e lo faremo. Invece il testo dice: Naase venishma, faremo e ascolteremo. E notavano i rabbini, perché gli israeliti conoscono il segreto degli angeli, ovvero sanno quel che Dio vuole prima ancora di ascoltarlo, dunque fanno senza bisogno che Dio lo dica. Faremo e poi ascolteremo, perché già sai quello che Dio ti chiede. Questa era l'interpretazione rabbinica di Esodo 24,7. Faremo e ascolteremo. Dunque è quando il popolo dice sì, come popolo, che la legge acquista il suo valore. Dunque, altra novità del diritto di Israele rispetto ai diritti antichi: non è imposto ma proposto. Il diritto deve essere accolto dal popolo con libertà. Il popolo deve dire sì, lo accolgo. Tutto il popolo nota l'Esodo, e a scanso d'equivoci il Deuteronomio, in un paio di testi, ricorda che veramente si tratta di tutto il popolo di Israele. Si legge a un certo momento nel libro del Deuteronomio, trovo il testo esatto, al capitolo 31, che ogni 7 anni, durante la festa delle capanne, versetto 10, tu leggerai questa legge davanti a tutto Israele, uomini, donne, bambini e il forestiero che abita nelle tue città, perché quelli che non la conoscano la possano conoscere. No? Dunque la legge non solo è proposta una volta, ma ogni volta riproposta. È un consenso che si deve sempre rinnovare, compreso, notate il particolare, il forestiero che abita in mezzo a te. Noi diremmo che per l'Israele antico l'extracomunitario ha i diritti civili pieni di un israelita per quanto riguarda la legge. Con buona pace di Bossi Fini, a quell'epoca non c'erano, l'extracomunitario ha gli stessi diritti dell'israelita nei confronti della legge. Anzi, devi leggere la legge anche a lui, perché essendo uno che viene da fuori deve sentirsela ripetere e accoglierla. Quindi è presupposta la responsabilità e quello che oggi noi chiameremmo il consenso, informato per di più, perché la legge la devi conoscere prima di dire sì, no, te la devono leggere tutta, no? Ora, tutte queste caratteristiche che ho esposto del diritto di Israele, se ci fate caso, in realtà costituiscono i veri fondamenti del diritto occidentale. Questa è una tesi poco nota ma molto bella di un autore americano che si chiama Henry John Berman, democrazia occidentale, diritto biblico, non mi ricordo a memoria il titolo, non ce l'ho qui segnato, un autore che ha dimostrato che la vera radice del diritto occidentale, in parte è quello romano evidentemente, diritto romano, in parte il diritto germanico, perché c'è anche questo, con buona pace di chi vuole Dio nella Costituzione europea, una buona fetta delle nostre radici sono germaniche, dove Dio era Odino, Thor, qualcun altro che col Dio cristiano c'entrava poco. Però un'altra buona parte del diritto occidentale affonda le sue radici in quello biblico. E secondo Berman tutto nasce quando intorno al 1075-1076, con il Dictatus Pape di Innocenzo III, nasce lo Stato moderno, paradossalmente grazie al Papa, perché il Papa sottrae lo Stato all'arbitrio del sovrano. Lo Stato non è più proprietà del sovrano, e quindi non c'è più il sovrano che è unico e interpreta autorizzato di ogni legge. È una tesi carina questa, e fa vedere come queste idee, corresponsabilità, consenso, uguaglianza di fronte alla legge, sono le idee del diritto biblico, né più né meno, dell'antico Israele per di più, senza neanche scomodare il Nuovo Testamento. Una caratteristica, l'attenzione per il povero, l'attenzione per l'oppresso. Un'altra caratteristica molto moderna, la sacralità della legge, non intesa più nel senso che viene direttamente da Dio, ma nel senso che la legge nasce da valori che trascendono la semplice decisione dell'uomo. La Costituzione della Repubblica Italiana, in questo è esemplare, non so se lo sapete, dovreste saperlo, la Costituzione non crea i diritti, ma li riconosce. Li riconosce perché già esistono, preesistono alla Costituzione. Questo significa anche in termini laici sacralità della legge, no? Ecco perché non è un caso che il suddetto mascalzone che prima citavo attenta continuamente alla Costituzione, perché una volta tolto questa idea che i diritti vanno riconosciuti perché esistono prima, i diritti li crei te a tuo arbitrio, né più né meno. Il concetto è esattamente quello, la Costituzione è nata da qualcosa di diverso. Vabbè. Ora basta, perché sennò sembra di parlare come Scalfaro. Ecco, mi ha spedito ora un librettino che ha scritto lui sulla Costituzione. Cioè, ce l'ho in mente. Ora, se questo vi interessa, questo è un discorso a parte, posso anche darvi l'articolo che sto finendo di scrivere, che ho fatto ora di recente alle ACLI a Roma, ai direttori nazionali, direttori diocesani delle ACLI italiane, e ho fatto proprio una conferenza sui fondamenti biblici della democrazia occidentale, ripetendo più o meno queste cose in 2 ore invece che in 10 minuti. Se a qualcuno interessa, gli passo la pennetta con l'articolo corretto. Un altro aspetto che sarebbe interessante è che la legge di Israele non prevede sanzioni, se non raramente, in genere prevede esortazioni. Esortazioni. Questo è molto interessante. Ci sono anche le punizioni nella legge esodica, in quella deuteronomica, ma più spesso la legge ragiona in questo senso. Per esempio Esodo 23,9. Non opprimerai il forestiero. perché voi conoscete la vita del forestiero in Egitto. È interessante, la legge non dice non opprimerà il forestiero se no va in galera. La legge educa alla responsabilità. In altre parole, la legge comprende che finché la persona non coglie il valore del valore grazie alla propria esperienza, nessuna legge potrà mai imporre un valore come tale. Lo potrà difendere, ma imporre no. Il valore nasce dall'educazione, non da un'imposizione. Potete fare tutte le battaglie che volete per i crocifissi, ma la gente non diventerà più cristiana per quello. Anzi, diventerà meno cristiana, perché non puoi pensare di imporre il crocifisso per legge. Potrai difendere certe libertà, ma non imporle, no? Andate a spiegare a certe persone, ma l'aveva già capito il codice dell'alleanza 8 secoli prima di Cristo, parola di Dio tra l'altro, insomma. Lasciamo da parte questo, perché mi interessa invece ritornare al punto, ovvero far capire che questi codici legislativi sono necessariamente di epoche diverse. Prendiamo l'esempio della legge sugli schiavi, che forse è la più interessante da questo punto di vista. Esodo 21, versetti 2-11. Esodo 21 ci dice come comportarsi con uno schiavo ebreo. Attenzione, uno schiavo ebreo, dice il testo. Cosa devi fare quando hai uno schiavo ebreo? Lo schiavo ebreo è a tempo, ti servirà per 6 anni. Al 7° lo devi liberare. Se lo schiavo è entrato celibe, se ne andrà celibe. Se è entrato sposato, se ne andrà sposato. Se si è sposato durante la schiavitù, la moglie e i figli restano di proprietà del padrone. Quindi lo schiavo, se vuole andare, va via, però lascia moglie e figli al padrone. Se poi lo schiavo vuole rimanere schiavo per sempre, perché si trova bene, e dice chi me lo fa fare ad andare a patire la fame da un'altra parte, il mio padrone mi bastona poco, mi dà da mangiare tanto, rimango qui, allora lo porterai al tempio davanti a Dio, dice il testo, gli forerai l'orecchio come quando si mette un orecchino, l'orecchino è segno di schiavitù volontaria, infatti lo portano le donne, scherzo, è segno che tu rimarrai schiavo per sempre, no? Questo è il libro dell'Esodo. Se voi andate in Deuteronomio 15, la legge è molto diversa, molto diversa. In Deuteronomio 15 intanto non si parla solo di schiavi, ma si parla anche di schiave, cosa che nell'Esodo non c'era, quindi la legge vale anche per le schiave. Poi attenzione, all'inizio non si parla di schiavo ebreo, ma si dice in Deuteronomio 15:12: se un tuo fratello ebreo o una ebrea si vende a te, ti servirà per 6 anni, ma il 7° dovrà andare via libero. Quindi non c'è più il caso di uno schiavo comprato, c'è il caso di un fratello o di una sorella ebrea che si vende a te. Quindi la schiavitù è permessa solo se uno che si vende, il che significa io sono povero, muoio di fame, piuttosto che morire di fame mi vendo a te come schiavo. Questo si può fare, ma non ti posso comprare io. È molto diverso, è qui il caso. Inoltre, se lo schiavo entra celibe, il 7° anno lo manderai via anche se si è sposato con la moglie e i figli. E dice il testo, non lo manderai a mani vuote, gli farai i doni del tuo gregge, della tua aia e del tuo torchio. Ti ricorderai che sei stato schiavo nella terra d'Egitto. Dunque, lo schiavo se ne va con la buona uscita. Col TFR, se ne va con la famiglia. Un giudice che dovesse applicare una di queste due leggi si trova mal partito, perché sono contraddittorie, evidentemente. Una dice una cosa e l'altra la nega. Non solo, ma se lo schiavo vorrà rimanere per te per sempre, gli forerai l'orecchio alla porta di casa. Non si va più al tempio, ma alla porta di casa. Particolare interessante. Quando questo testo è stato scritto, l'unico tempio ammesso era Gerusalemme. e non si poteva pensare ad andare a Gerusalemme per liberare uno schiavo. Mentre quando è stato scritto l'altro testo, il tempio è quello del villaggio, per cui dovunque sì, tu sia, ce n'è uno. Allora tra Esodo e Deuteronomio c'è una notevole distanza cronologica. L'Esodo presuppone che ogni villaggio ci abbia il suo tempio, il Deuteronomio presuppone che il tempio non ci sia più perché ce n'è uno solo. Questo rispecchia, la storia ce lo dice, la riforma di Giosia, quando intorno al 622 Giosia distrugge tutti i santuari locali non gerusalemitani. Questo è un dato ormai accertato anche dall'archeologia, nonché conforme a quello che dice la Bibbia. Che significa? Che il testo del Deuteronomio presuppone la riforma di Giosia, il testo dell'Esodo è ben prima. E così già datiamo un testo intorno alla fine del VII secolo, quello del Deuteronomio, e quello dell'Esodo almeno un secolo avanti, quando ancora esistevano i santuari locali. Funziona un po' così. Ma c'è un altro testo ancora, perché vi è un terzo testo sugli schiavi, contenuto questa volta nel Levitico. Levitico 25, 39, 55. È un testo che è diventato famoso quando nel 2000 Giovanni Paolo II proclamò il Giubileo e tutti scoprirono che nella Bibbia c'è un testo che dice che ogni tanto bisogna rimettere i debiti. Nessuno se n'era accorto, però era lì da 2500 anni, no? Giovanni Paolo II lo presentò nel terzo millennio avveniente, ricordate, poi venne fuori quell'idea di rimettere i debiti a paesi del terzo mondo, eccetera, ma è tutta roba biblica. Ci se ne era accorti un po' tardi, ma c'è. Tra le varie leggi sul Giubileo ce n'è una sugli schiavi, ma in questa si dice, a partire dal versetto 39, se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non lavorare come schiavo, sia per te come un bracciante. Quindi questo testo di fatto abolisce la schiavitù in Israele per gli ebrei. Non puoi prendere uno schiavo ebreo, punto. Se anche si vende a te lo devi pagare, devi dare uno stipendio, non è più schiavo. E allora, il primo testo presuppone la schiavitù nel senso vero del termine, il secondo la presuppone solo se uno volontariamente ti si vende come schiavo, il terzo la nega. Il terzo testo nasce in epoca esilica, quando ormai era impensabile, che già eravamo disgraziati in esilio, prendo anche uno dei miei come schiavo, non esiste. No? Quindi vedete che è un contesto storico ben diverso. Questa è un'analisi, se volete, banale, ma potremmo farla per ogni legge israelita che è riportata in tutti e tre i codici, che ci fa concludere come, a livello di codici legislativi, è evidente che il Pentateuco presuppone tre diverse epoche. E abbastanza distanti tra loro. Una, diciamo almeno forse l'ottavo secolo avanti Cristo, anche se è difficile precisare molto per il codice dell'alleanza, una la riforma di Giosia e una l'epoca dell'esilio. E già abbiamo coperto quasi tre secoli di storia, se non quattro, con queste semplici considerazioni. Quindi questo già ci mette davanti dei punti fermi. La legge è un buon punto fermo perché le leggi nascono sempre in contesti storici precisi, la legge non è mai astratta, la legge risponde sempre a esigenze immediate. Si può discettare sul decalogo, che è un po' generico, ma tutte le altre leggi sono molto precise, quindi presuppongono dei contesti piuttosto che si possono valutare piuttosto bene. Un passo avanti. Dai testi legislativi passiamo a quelli narrativi e qui scopriamo un fatto che aveva intrigato già gli autori antichi e che aveva portato i moderni a conclusioni ovvie, ovvero la scoperta di doppioni, di narrazioni dello stesso fatto ripetute due o anche tre volte. Non solo, ma la scoperta che i doppioni si somigliano tutti, per cui alcuni testi usano un vocabolario, altri ne usano un altro che è sempre lo stesso. Viene il sospetto che se dicessimo i doppioni del tipo A hanno un autore, i doppioni del tipo B ne hanno un altro. I primi autori che studiarono il Pentateuco si accorsero che nella Genesi i racconti doppi hanno tutti, i doppioni del tipo A usano il nome di Dio in ebraico Elohim, i doppioni di tipo B usano il nome di Dio in ebraico Yahweh, quasi in maniera sistematica. È facile distinguere due gruppi abbastanza chiari di testi. Questo è un qualcosa che leggendo il testo in ebraico salta subito agli occhi, subito, vi accorgete della differenza. Chiunque si è accorto che Genesi 1 è totalmente diverso da Genesi 2 e Genesi 3. Altro stile, altra teologia, altro vocabolario, altro modo di parlare di Dio, no? Proprio racconti diversi. Ora, un criterio ovvio di critica letteraria è che a stili diversi corrisponde autore diverso, a meno che tu non abbia davanti Italo Calvino che ti scrive Se un giorno, una notte d'inverno un viaggiatore, non so se l'avete mai letto, e che per 15 volte ti ricomincia lo stesso romanzo in 15 modi diversi, ma è chiaro che lo fa apposta. Lì lo sai già, ma se io vi metto insieme una pagina di Manzoni e una di Cesare Pavese, non c'è verso di non accorgersene, vi accorgete subito della differenza. Se un autore cambia stile, lo fa per un motivo. Ricordate come inizia il Manzoni Promessi Sposi? Con un finto romanzo del 600, e poi finisce Se non puri, purissimi accidenti. A questa parola, di fronte alle difficoltà di questo dilavato manoscritto, e comincia il romanzo vero e proprio. Ma lì capisci che è un'imitazione. E così vale per la Bibbia, è la conclusione più ovvia, no? Stili diversi, autori diversi. L'esempio classico che ho fatto è Genesi 1 e Genesi 2 e 3. A questo punto poi bisognerebbe fare un'altra domanda: perché due racconti e non uno solo? Ma questo è un altro capitolo. La risposta poi è facile, perché uno presuppone l'altro. Nel primo racconto la creazione è tutta ordine, precisione e bellezza. Il male è assente dalla creazione, o meglio c'è, ma è da una parte, le tenebre. Quindi sono là, stanno buone buone, separate dalla luce e da Dio. Il mondo è tutto bene ordinato. Nel secondo racconto il male c'è, come? Anzi, il secondo racconto nasce proprio per quello, per spiegare l'altra faccia della creazione. Se ci fosse solo il secondo racconto, verrebbe il sospetto che la creazione è un po' messa male. Ma se ci fosse solo il primo, verrebbe il sospetto che è troppo bella. Quindi sono due racconti che si richiamano l'un con l'altro, ma chi li ha messi insieme l'ha fatto con intelligenza, ma li ha presi da due diverse tradizioni. Questo è proprio l'esempio straclassico di cui si accorgevano i primissimi lettori del Pentateuco. Un esempio meno celebre, ma altrettanto interessante, è l'episodio in cui Abramo fa passare sua moglie per sua sorella. Questo è raccontato tre volte. La prima volta in Genesi 12, in maniera semplicissima. Abramo va in Egitto, lì gli prende paura che siccome Sara è troppo bella, la più bella di tutte le donne che esistevano nel circondario, e ci mancherebbe, la mamma di tutti gli ebrei, quindi la più bella di tutte, Abramo teme che il faraone uccida lui per prendersi Sara. E allora dice: no, te non devi dire che sei mia moglie, tu sei mia sorella. Il faraone infatti prende Sara, se la porta a letto, senza problemi, la porta a letto, tranquillamente, solo che il Signore lo colpisce di disgrazie impressionanti. Il faraone dice: ma io che ne sapevo? E il Signore dice: ora lo sai. Quindi allora il faraone chiama Mosè, gli fa una lavata di capo e lo caccia dall'Egitto accompagnandolo alla frontiera col foglio di via, no? E Abramo dice: ma io in fondo non ho neanche detto una bugia, perché insomma, avevo paura, no? Però fuori l'episodio è: Abramo non fa una bella figura. Nel contesto della narrazione di Abramo, questo episodio ha il significato di far vedere come quando Abramo mette in moto le sue astuzie va sempre male, quando si fida di Dio invece va sempre bene. Tanto è stato astuto che il faraone si è portato a letto Sara, bel risultato, no? La donna della promessa. Al capitolo 20, episodio analogo. La scena non è più in Egitto, siamo in un paese detto il paese di Gerar, la zona dei Filistei. Qui c'è un altro re, Abimelech, anche qui stessa situazione. Abramo dice: no, questo mi sa che ti porta a letto, fai finta di essere mia sorella. O Abramo è completamente rincoglionito, come si dice a Firenze, perché la storia precedente qualcosa gli avrà insegnato, oppure il narratore che ci racconta due volte la stessa cosa. Il vocabolario è tutto diverso, è qua però. Abramo fa passare Sara per sua sorella, ma prima di portarsela a letto, Dio in sogno avverte Abimelech: guarda, quella è la moglie di Abramo. E Abimelech dice: io non lo sapevo. E Dio dice: appunto per quello ti avverto prima, perché poi non debba punirti. Abimelech chiama Abramo, dice: ma che hai fatto? E Abramo dice: no, ma guarda, questa in realtà è mia sorellastra, ho detto una mezza bugia, avevo paura. E Abimelech lo rimprovera, e qui la figura buona ce la fa il re straniero. E Abramo sottolinea: pensavo che qui non ci fosse il timore di Dio, invece c'era. È un testo ben diverso, eh? Il re straniero ha più fede di Abramo in questo caso, no? E non bastasse questo, la stessa cosa succede alla fine in Genesi 26 a proposito di Isacco. Isacco torna a Gera con Abimelech e fa passare sua moglie Rebecca per sua sorella, stessa storia, uguale, identica a quella del padre. O il padre non gli aveva raccontato niente, anche Abimelech, perché lui almeno lo sapeva di già. Tra l'altro sono passati diversi anni, Abimelech sarà stato un po' più vecchio, un po' meno piacente, visto che la storia si ripete pari pari con la moglie del figlio. La storia è identica. E anche in questo caso, con dei particolari però diversi. Qui non è più Dio che avverte Abimelech in sogno, è Abimelech che dalla finestra vede Isacco fare all'amore con Rebecca. Dice: questo non me la conta giusta, come fa a essere sua sorella? L'ho visti fare all'amore, quindi lo chiama, dice: ma scusa, ma è tua sorella da avere? No, sai, e allora lì la storia prosegue. Il testo ha anche una sua comicità. Ora, dal punto di vista narrativo e teologico, ognuna di queste storie ha un senso e stanno bene lì, perché fanno progredire la storia, ma da un punto di vista letterario è molto difficile pensare a un unico autore, perché sono tre storie diverse, pur essendo la stessa storia, con particolari diversi, vocabolario diverso, teologia diversa anche in ciascuna di queste tre storie, e nessuna delle due successive presuppone la precedente. Tutto avviene come se non fossero mai neppure state raccontate. Tutto questo fa veramente pensare a un Pentateuco che nasce sulla base di tradizioni molto diverse tra loro. Ultimi due esempi famosi. Uno è quello del diluvio. Questo è un esempio celebre. Genesi 6:9. Il racconto del diluvio è talmente ben fatto che, volendo, si può separare in due racconti paralleli, praticamente perfetti. Col computer oggi viene anche bene. Avete due racconti diversi. Un esempio banale. Dio dice alla fine del capitolo 6 di introdurre nell'arca due animali di ogni specie. Punto. Al capitolo 7 dice di introdurre nell'arca due animali di ogni specie, ma sette animali delle specie pure. È un po' buffo che Dio si corregga, no? In realtà sono due tradizioni diverse. Una che presuppone semplicemente due animali per ogni specie, l'altra, gli animali puri sono sette perché gli altri si offrono in sacrificio. E quindi Noè deve avere la riserva per poterla offrire in sacrificio. Se offre in sacrificio le uniche due pecore che ha, poi che fine fanno le pecore? Quindi ci vogliono quelle in più per offrirle in sacrificio. Ma sono due tradizioni ben distinte. In una narrazione semplicemente piove sulla terra per 40 giorni e 40 notti, come dice per esempio il versetto 4. In un'altra narrazione, come dice il versetto 11, si aprono le cateratte del cielo e le acque dell'abisso ricoprono la terra. Quindi per una tradizione piove per 40 giorni, per un'altra è l'intero abisso che piomba sulla terra, quindi un cataclisma tipo The Day After Tomorrow, quando l'onda sommerge New York, peggio ancora, se è una cosa cosmica, no? Uno tsunami cosmico. Sono due diverse tradizioni. Il racconto è fatto così bene che a prima vista non te ne accorgi, ma sono due fili intrecciati tra loro, che volendo si separano facilmente, no? Nelle parole dei critici moderni potremmo dire questo è un racconto polifonico. Come in un testo polifonico ci sono due voci, la differenza è che lì è lo stesso autore che le ha messe insieme. Qui c'è un autore che le ha fuse insieme, due fili uno dentro l'altro, e poi si possono dipanare abbastanza facilmente. L'ultimo caso, che tutti conoscete a memoria perché è il testo centrale della veglia pasquale, è Esodo 14, il famoso testo del passaggio del mare, che nella liturgia latina è la terza lettura della veglia di Pasqua. E anche qui il testo presuppone almeno due tradizioni distinte. Un esempio: se io vi leggo il racconto senza dirvi i versetti, quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi, ecco gli egiziani marciavano dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. Mosè rispose: non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi. Il testo fila benissimo, ma ho saltato due versetti. Proprio pari pari. Ho saltato due versetti in cui Israele se la rifà con Mosè: perché ci hai portati a morire nel deserto? Ma non sono nel deserto, sono sul Mar Rosso, no? Tra l'altro. E in questi due versetti non si fa menzione del faraone. I versetti 13-14, scusate, i versetti 11-12 sono stati inseriti in un secondo tempo, spezzando il contesto. Tant'è vero che poi il Signore può dire a Mosè: perché gridi verso di me? Ma Mosè non ha gridato verso di lui, sono gli israeliti che gridano verso di lui. Il testo è stato riadattato mettendoci dentro la protesta di tutto Israele, tra cui anche Mosè, evidentemente. Un altro esempio da questo capitolo: si legge a un certo punto che il Signore durante la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Questa prima versione presuppone che il mare si prosciughi. Subito dopo le acque si divisero in due muraglie, sono due versioni in una, quella famosissima delle acque divise in due e quella meno famosa, perché meno scenografica, le acque basse, e tutte e due coesistono. E addirittura in una versione gli egiziani vengono travolti dalle acque che ripiombano, nell'altra versione gli egiziani non inseguono gli israeliti, tant'è vero che si legge: il Signore frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo davanti a Israele. Per cui in una versione li inseguono, in quell'altra no. E il racconto è così ben fatto che a prima vista non te ne accorgi. Ecco, vedete la domanda anche storica: cosa è davvero successo? Boh, ma è successo davvero qualcosa? Ma, boh, non solo non lo sappiamo, ma da questo testo non lo ricostruiremo mai, perché il testo presuppone due versioni distinte, chissà quando sono state scritte, non certamente da Mosè e non in quel momento, e due versioni opposte tra l'altro, perché in una gli egiziani muoiono, in quell'altra scappano. Tertium non datu, direbbe Aristotele, perché se muoiono non scappano. Vedete che è il racconto stesso che ci porta a queste conclusioni. Sono due tradizioni molto ben fuse insieme, no? Ora, tutto questo il cristiano medio lo turba, perché il cristiano medio è abituato a leggere la Bibbia acriticamente, in maniera semplicistica, a pensare che tutto quello che la Bibbia dice è storicamente vero come oro colato, a non porsi mai domande un minimo critiche, cioè, ma come, ma cosa mi dicono, no? Apriti cielo, spalancati terra. E non si rende conto che invece proprio qui sta la ricchezza della Bibbia. Questo è un testo che ci presenta addirittura due versioni diverse dello stesso racconto. È più ricco, appunto un testo polifonico. Se ci pensate bene è la stessa cosa che succede normalmente per i Vangeli, con la differenza che lì sono quattro racconti in quattro libri diversi. Beh, è più facile perché sono quattro libri diversi, ma sono quattro racconti diversi. Provate a mettere insieme le ultime parole di Gesù sulla croce. Qual è l'ultima parola che Gesù ha detto? L'ultima dopo la quale è morto. Cosa ha detto? Perché ne ha dette tre. O ha ragione Matteo e Marco, e allora l'ultima parola è Dio mio, perché mi hai abbandonato. Se ha ragione Luca, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Se ha ragione Giovanni, tutto è compiuto. Ma tutte e tre ragioni insieme non possono avere. C'è verso, eh? Perché non può aver pronunziato tre ultime parole, le ultime sono le ultime. Una di quelle sarà stata la penultima, un'altra la terzultima. Ma allora la domanda è: perché gli altri due non ce le riportano? Vedete che la domanda banale non arriva da nessuna parte. No. Bisogna partire da altri tipi di premesse, ovvero dal perché sono stati scritti i Vangeli, che cosa sono i Vangeli, e altri tipi di questioni. E così la domanda è semplicemente sul testo. Perché il testo ci racconta due versioni diverse? Allora uno le studia e capisce quali sono le due teologie che il testo presuppone. La prima conclusione è ovvia: il Pentateuco è un'opera composita, fatta da più tradizioni, fuse tra loro. Il problema è ancora una volta quando e come. Quando e come. Un approccio ulteriore, sempre di carattere letterario, a questo tipo di problema. E qui andiamo un po' più nel tecnico, ovvero impariamo a riconoscere nel Pentateuco la presenza di quegli interventi che oggi si chiamano interventi redazionali. Faccio un esempio che io sono abituato ad avere in mente perché lo faccio di mestiere, quello di fare il redattore di qualche rivista, no? Quando, così faccio pubblicità, quando ho pubblicato qua con Bose il libro su Tobia, qui con Chicaion, una buona fetta di lavoro la passai in una di queste stanze con Valerio, che conoscete molto bene, non a correggere le bozze, ma a limare il testo. Perché nessun autore decente pubblica un testo che non ha fatto rivedere da qualcun altro. Saresti un folle, almeno da due persone, almeno. E con Valerio, pagina per pagina, questa parola, quell'altra parola, questa frase, questo concetto, spostiamo qui, spostiamo là, lavori anche abbastanza lunghetti. Uno che studia il mio testo da quel punto di vista e conosce lo stile mio, dice: ma questo non l'ha scritto lui. E infatti no, l'ha scritto Valerio. Ma lo sai solo se ci fai un lavoro di fino, no? Si chiama lavoro relazionale, questo è normale, lo si fa tutti. Il Pentateuco non è da meno, ovvero possiamo trovare gli indizi di un lavoro ulteriore sul testo, da parte di altri autori ancora, quindi un lavoro lungo. L'idea del Pentateuco scritto da Mosè in un certo periodo è ingenua, fino al punto che non tiene in considerazione nemmeno le cose più ovvie del testo. Siccome il tempo adesso sta correndo, faccio solo un esempio banale, poi lo riprendiamo domani. Un esempio che neanche uno ci pensa. Il libro della Genesi, vediamo questo che è bellino, è anche liturgico. Genesi 18, episodio famosissimo, le querce di Mamre, l'apparizione dei tre ad Abramo, dei tre che poi sono Dio, ad Abramo. Ricordate, Abramo offre un bel banchetto a questi tre uomini e la Genesi vi dice cosa gli offrì, cosa offrì loro. Offre un vitello tenero e buono, poi offre panna, che probabilmente in realtà è lo yogurt, e latte fresco, insieme col vitello che aveva preparato. Poi va da Sara e gli dice tre misure di fior di farina, impastala e farne e fanne focacce. Classico pranzo dal nomade del deserto. Ma quello che è intrigante è questo termine, fior di farina. Non dice tre misure di farina. Uno pensa alla farina più buona, no? Come se ci fosse una farina cattiva. Cioè quella cattiva si mangia a noi, tu dai quella buona. In realtà no. Il termine fior di farina è un termine cultuale. È il termine che si usa per indicare la farina con la quale si fanno i pani dell'offerta nel Tempio di Gerusalemme. è la farina speciale che si usa per Dio. Ma questo termine nella Genesi non è mai usato, tranne che qui. Si comincia a sentirne parlare nell'Esodo, quando c'è la tenda nel deserto. Ora, perché il narratore inserisce questo termine? Questo è stato inserito, proprio modificando il testo. Perché quando questo testo nasce nella sua forma definitiva, siamo ormai ampiamente durante l'esilio, immaginate nel Tempio di Gerusalemme in epoca persiana, Abramo viene riletto in chiave, tra virgolette, ortodossa. Abramo, siccome questi tre poi sono Dio, non può offrire a Dio farina qualunque, deve offrire la farina che si usa noi nel Tempio. E quindi il testo viene corretto all'incontrario, andando indietro nel tempo e mettendo in bocca ad Abramo una cosa anacronistica, che tuttavia era importante per le persone che stavano leggendo quel testo in quel contesto storico, no? Esempi del genere, ho detto ne faccio uno, ma c'è ancora qualche minuto per farne un altro, forse anche altri due, vediamo. Genesi 36, la discendenza di Esaù. Il testo dice: questa è la discendenza di Esaù, e poi c'è un'aggiunta, cioè di Edom. Ora, Edom è un popolo, Esaù è una persona, sono due cose diverse. Esaù è il fratello di Giacobbe, Edom è la popolazione che abita il sud dell'attuale Giordania, tra l'altro nemici giurati degli israeliti, nonché loro cugini. Ricordate il Salmo 137, ricordati Signore dei figli di Edom, uno degli edomiti famosi che gli ebrei non potevano vedere era Erode il Grande, Idumeo, cioè Edomita, di quella razza lì. Ora, questa aggiunta, cioè Edom, in ebraico Q Edom, lui è Edom, è una glossa redazionale, si chiama così tecnicamente, ovvero è un antico autore che, leggendo la discendenza di Esaù, che deve essere roba antica, tramandata chissà quante volte oralmente, dice: ma questo Esaù a noi che ci interessa? Ci interessa perché Esaù è il capostipite di questi disgraziati assassini di Edomiti che ci stanno accanto, degni figli di tale padre, e semplicemente aggiunge in testa al manoscritto Q Edom, lui è Edom. Ma questo è stato messo dopo. Quindi questo è un esempio di un lavoro redazionale su un testo già esistente. Questo è un esempio bellino perché è un'aggiunta probabilmente di uno scriba di epoca post-esilica, l'epoca del Salmo 137, poi esattamente quando diventa molto difficile dirlo. E per finire davvero, un altro esempio di queste glosse, cioè di queste aggiunte tardive, è in Esodo 16, il famoso episodio della manna e delle quaglie, tutti lo sapete. Si dice a un certo punto che ogni israelita poté raccogliere di questa manna un omer a testa. Un omer è una misura di unità di misura che a memoria non me lo ricorderò mai, che contiene addirittura 450 litri, quindi immaginiamo una, cioè come facevano a raccogliere 450 litri di manna, lo sanno loro, sono 450 kg e passa di roba, comunque va bene. L'Esodo esagera sempre un tantino, no? E poi la mangiavano per tutta la settimana, ma avevano fame. Comunque, un omer di manna, e tutto il racconto prosegue, poi le quaglie, eccetera. Il racconto termina così: gli israeliti mangiarono la manna per 40 anni fino al loro arrivo in una terra abitata. Mangiarono la manna finché non furono arrivati ai confini della terra di Canaan. L'omer è la decima parte dell'efa. Parola di Dio, e diamo grazie a Dio. Questa frasetta, l'omer è la decima parte dell'efa, che ci compiccia qua, che c'entra qui? Niente, apparentemente. È un'aggiunta successiva, quando il testo già era stato completato. Uno scriba dice: ma qui si parla di omer, ma che è l'omer? L'omer non si usava più a quell'epoca, si usava l'efa, un'altra unità di misura. Sarebbe come se io traducessi un testo in inglese dalle libbre ai chili o viceversa. E alla fine del racconto, per non disturbare il racconto, un antico scriba semplicemente aggiunge una frase e ci ricorda che l'efa sono 45 litri, ovvero la decima parte. Ora, questo cambiamento è difficile dire quando avviene, ma sicuramente in epoca persiana, per cui questa frasetta è stata messa più o meno intorno al IV secolo avanti Cristo. Altro piccolo esempio di come il testo subisce rimaneggiamenti, rielaborazioni, aggiunte, poi lo vedremo anche domani. E tutto questo, lungi dall'essere un problema per noi, è segno della vitalità del testo, è segno che il testo veniva continuamente rivisto e riattualizzato alla luce di concezioni, di culture, di situazioni sempre diverse. Ecco, sono 10 alle 6, io mi fermerei anche qua per stasera perché un po' di cose le abbiamo messe in cantiere. Domani proseguiremo con questo aspetto, gli interventi redazionali, e poi una cosa a mio parere molto interessante anche per certi aspetti divertente, la storia dell'esegesi del Pentateuco. Faremo un excursus su come ai tempi dei padri fino a noi siamo arrivati a cercare di rispondere a queste domande, e poi le affronteremo sotto un'altra prospettiva.